redijo.it e la storia continua. Per un soldo di calcio. Per fame. Elemento specifico della dieta povera, fonte proteica a buon mercato per uomini rudi, avvezzi ed faticanti, lavori manuali, cibo frugale adatto al consumo diretto, il calcio è presente non solo nelle razioni giornaliere di braccianti e salariati agricoli, ma, grazie alla facilità di conservazione, esso diviene anche una riserva alimentare insostituibile per viaggiatori, pellegrini, soldati e marinai. Lo troviamo inoltre come il companatico per eccellenza nei pasti di quanti vanno mendicando alla sorta di chiese e monasteri, non meno che nelle elemosine elargite, amore dei, da istituzioni e privati. A dispetto delle critiche medico-dietetiche, nella pratica quotidiana il formaggio risulta dunque un alimento molto diffuso e, a fronte della rigidità degli schemi ideologici che, lo si è visto, gli attribuivano l'infamarsi e l'infamante immagine di volgarità, appare un cibo socialmente trasversale. Il ruolo che esso assume nei regimi alimentari dei vari ceti sociali risulta però profondamente diverso. Presso la gente di modeste condizioni, quella derrata serviva a soddisfare esigenze nutritive primarie, in sostituzione della ben più costosa carne. Proteina di ripiego, dunque, per necessità, ma anche per libera scelta, come nel caso di chi, fedele ai precetti alimentari imposti dalla Chiesa, praticava l'astinenza dei prodotti carnei. Nonostante le norme ecclesiastiche più restrittive ne vietassero il consumo, come per le uova, nei giorni di più stretta osservanza del precetto dell'astinenza, a motivo della sua origine animale, e il formaggio rientrava abitualmente nella dieta dei monaci. E per capriccio. Per i ceti più abbienti, il consumo di latticini rispondeva in primo luogo a inclinazioni di gusto e la derrata diventava così alimento accessorio, un capriccio della gola all'interno di una dieta molto varia e talora fin troppo ricca, una leccornia al pari della frutta, cui del resto la medicina del tempo spesso tendeva ad abbinarlo. L'associazione con altri alimenti come noci, mandorle, pere e mele, giudicati capaci di ridurne gli effetti negativi per la salute umana, era un problema alquanto dibattuto dai dietologi del tempo. Dall'ambito del quotidiano bisogno primario della nutrizione, ci si sposta dunque nella sfera del punto del piacere gastronomico. Tale processo si compie anche attraverso l'elaborazione culinaria che nei ricettari di cucina, destinati alle classi agiate, ne prevedeva l'uso come ingrediente di vivande, in particolare per farce di torte e pasticci, in cui il calcio, grattugiato o pestato, si nobilitava, perdendo l'aspetto suo proprio e di conseguenza anche la maggior parte delle presunte qualità negative. L'importante si considerava anche il momento della giornata o il pasto più opportuno per mangiarne, dettaglio non proprio irrilevante secondo il parere dei medici, i quali discutevano se fosse preferibile gustarlo a inizio pasto, tra una portata e l'altra, o prima di alzarsi da tavola. Un cibo universale. Un prodotto, simbolo di privazione e di rinuncia, poteva dunque diventare paradossalmente oggetto di golosità raffinata, confermando così la propria funzione di cibo universale. Pantaleone di Confienza, accademico e medico alla corte sabauda durante il XV secolo, nella sua Summa Lactiniorum, un'originale opera che rappresenta la più antica e per secoli insuperata trattazione scientifica sui derivati del latte, così scrive: personalmente ho visto re, tra i quali Cristianissimo Luigi re di Francia, innumerevoli duchi, conti, marchesi, baroni, nobili, mercanti, plebei di entrambi i sessi, i quali volentieri fanno uso di formaggio, ed esso sembra essere apprezzato da tutti. L'area del privilegio si differenzia però per la qualità del prodotto. La povera gente, in campagna come in città, doveva accontentarsi di formaggi anonimi di produzione familiare o locale, se non di quelli giudicati difettosi o scadenti, come le forme coi buchi, o a pasta troppo viscosa, che la clientela più esigente tendeva a scartare. I ricchi, invece, acquistavano le varietà più prestigiose, in particolare prodotti di importazione, quali il celeberrimo parmigiano o piacentino, il pecorino prodotto in Toscana e in Romagna, conosciuto all'epoca come marsolino, e il brie, che era tra i più rinomati prodotti francesi. Ma signori e borghesi non disdegnavano neppure certi formaggi ad avanzata maturazione, quasi imputridi, piccanti e mordicativi, da sapore aggressivo, che la letteratura medica indicava come formaggi dei poveri per antonomasia, perché una piccola quantità poteva accompagnare grosse fette di pane o insaporire le pietanze facendo risparmiare sale e spezie, ingredienti ben più costosi. www.redigio.it e la storia continua.